La prima parte parleremo appunto su una parte introduttiva che possiamo tutti quanti però, quindi perché ognuno di noi è stato single e in qualche modo tante volte si sente pure single anche se sposato e questa non è una cosa buona, dovremmo imparare a superarlo. E quindi vorrei subito iniziare questa riflessione, ecco, riservandomi poi nella seconda parte quella che tratterà io l'ho chiamato ostacoli a una vita di coppia, di avere un aspetto più discorsivo. Vorrei iniziare una piccola esposizione su questa tematica. Voi sapete che in Genesi 1:26 Dio si esprime e dice: facciamo l'uomo a nostra immagine e a nostra somiglianza. Quindi comprendiamo fin da qui che non c'è una differenziazione di sesso dal punto di vista spirituale. Quando Dio dice facciamo l'uomo, evidentemente non dice che solamente l'uomo sarà a sua immagine, ma intende con la parola uomo sia il maschio che la femmina. E quando poi in Genesi 1:27 riprende questo concetto e dice e Dio creò l'uomo a sua immagine, lo creò a immagine di Dio, li creò maschio e femmina. E questo è importante capirlo, e verrà ripreso anche da Genesi 5:2, li creò maschio e femmina, li benedisse, dette loro il nome di uomo nel giorno in cui furono creati. Quindi vedete ancora una volta, maschio e femmina chiamati uomo, uomo chiamati maschio e femmina. Quindi vediamo che nel significato di uomo c'è un'accezione molto più ampia che riguarda una differenziazione anche dal punto di vista sessuale. Sapete bene che entrambi furono formati di una triplice natura, quindi sia l'uomo che la donna sono trinitari, sono fatti di spirito, anima e corpo, perché questa è un po' la dimensione trinitaria dell'uomo. Ora, citando una frase di uno studioso, possiamo dire l'uomo, essendo spirito, può avere coscienza dell'esistenza di Dio e avere comunione con Lui, essendo anima ha coscienza di sé, essendo corpo ha attraverso i suoi sensi coscienza del mondo. Quindi capiamo, non entriamo nei particolari, però è importante ricordarsi della triplice natura dell'uomo. Come natura spirituale non esiste una differenza tra i due sessi, cioè non esiste uno spirito umano maschio e uno spirito umano donna. Questo penso che sia comprensibile per voi, proprio perché in un certo senso la natura spirituale è una natura che va al di là della, vorrei dire, differenziazione corporea sessuale, mentre sappiamo bene che nell'anima e nello corpo ci sono delle differenze. Ribadisco, nella natura spirituale non esiste una differenza. Lo possiamo cogliere in tante parti della scrittura, ma per esempio in Galati, se ricordate, al capitolo 3, verso 28, l'apostolo Paolo dice: non c'è qui né giudeo né greco, né schiavo né libero, non c'è né maschio né femmina, poiché voi tutti siete uno in Cristo. Quindi, come a dire, la opera di Cristo, l'unità spirituale che abbiamo in Cristo, prescinde dalle differenze dal punto di vista di sesso. Cioè, ripeto, lo spirito umano è, se possiamo usare questo termine, asessuato. Cioè, è come uno spirito di angeli. Tant'è vero che poi quegli stessi che hanno vissuto la differenza uomo-donna nel matrimonio, quando saremo in cielo, non ci saranno più né marito né moglie, qualcuno si allarma, qualcuno invece tira un sospiro di sollievo, è perché saremo come gli angeli del cielo. Questo una volta che fu chiesto a Gesù, lui rispose e fece capire che quello che rimane, la natura spirituale, in qualche modo poi riporta, se vogliamo, a quella fase iniziale dove uomo e donna in qualche modo erano fusi insieme, non c'era una differenziazione. E quindi esistono comunque delle differenze tra anima e corpo. Queste non stiamo qui ad approfondirle molto, voglio citarvi solamente alcune cose. Nella radice ebraica della parola uomo ci sono varie componenti, questo è un po' a favore degli uomini. Adam, per esempio, che significa rosso, rossastro, e tra i semiti equivale a bello. Cioè, qui gli uomini un po' si gongolano e si gonfiano un poco. Poi c'è un'altra radice che è Ish, che denota la sua caratteristica di maschio, marito, e in qualche modo infatti differenziato da Isha, ecco, perché infatti donna tratta dall'uomo, virgo, anche dal latino, quello è dall'aramaico, c'è questo senso della derivazione del maschio di una donna, di una femmina. E poi c'è un'altra radice, Geber, che ha a che fare con la forza. Quindi vorremmo dire che l'uomo è maschio, bello e forte. È una battuta, però potete ridere, sì. Qui ci voleva... E invece, chiaramente, nella derivazione della parola donna, Isha, che è tratta dall'uomo, voi sapete questo processo di clonazione da cui viene fuori, ecco, quindi in realtà sembra poi che in questa interezza in cui uomo e donna sono fusi, poi si distinguono, si separano e ognuno acquisisce delle caratteristiche diverse dal punto di vista dell'anima e del corpo. Diciamo che un'altra accezione del termine donna è quella collegata ad Eva, madre dei viventi, quindi con il senso della vita. Infatti in Genesi 3:20 è scritto che l'uomo pose nome Eva alla sua moglie perché è stata la madre di tutti i viventi. E fino a qua, diciamo, le cose vanno bene, poi sappiamo che c'è tutta la problematica del peccato, del fallimento, della crisi, e lì chiaramente i ruoli uomo-donna prendono una direzione generica diversa come effetto della caduta. Lo ricordate? Alla donna Dio dice in Genesi 3:16: io moltiplicherò grandemente le tue pene e i dolori della tua gravidanza, con dolore partorirai i figli, e i tuoi desideri si volgeranno verso tuo marito ed egli dominerà su di te. Quindi, come vedete, cominciano i dolori non di parto, perché il parto può essere anche indolore, ma i dolori di, chiaramente, principale sofferenza per quello che è la maternità, il seguire i bambini, i figli, eccetera, eccetera, e anche sofferenza per il fatto che l'uomo non rinnovato, chiaramente, non ancora trasformato dall'amore di Dio, cioè, tenderebbe a dominare l'elemento femminile, tenderebbe, perché poi non ci riesce, quindi tante volte viene dominato, quindi questa è una situazione non del tutto chiara tante volte. E invece ad Adamo, chiaramente, l'altra affermazione, poiché hai dato ascolto alla voce di tua moglie e hai mangiato del frutto dell'albero circa il quale ti avevo ordinato di non mangiarne, il suolo sarà maledetto per causa tua. Ne mangerai il frutto con affanno tutti i giorni della tua vita. Quindi anche quando uno è in ferie, può avere il pensiero del lavoro, può avere ancora l'affanno, perché questo fa parte ancora di una particolare situazione in cui l'uomo tende a farsi carico di queste problematiche, che sono quelle di sussistenza, di sopravvivenza, in qualche modo le sente più connesse, sente una responsabilità primaria, prioritaria, rispetto ad altre cose. È chiaro che ogni essere umano, al di là, diciamo, della differenziazione sessuale, è nel momento in cui nasce a una vita nuova, in cui entra in una dimensione cristiana, acquista una sua dimensione di esistenza appagante indipendentemente dal fatto di sposarsi o meno. E qui lancio una prima palla, ecco, da così, che potrebbe essere anche un attimo soggetto di riflessione. Cioè, non è detto che la vita più più benedetta sia quella matrimoniale. E qui uno studio approfondito alla scrittura ci farebbe vedere molti punti, noi cercheremo di trattarne alcuni, ecco, per indurre a riflettere, per capire che ci vuole carisma ad essere sposati, ci vuole carisma a non essere sposati. Cioè, la nostra dimensione di figli di Dio, la nostra scoperta di essere figli di Dio, dovrebbe essere già soddisfacente e appagante, a prescindere poi dal fatto di completare questa nostra realtà di esistenza con l'aiuto convenevole di una donna o con, cosa diciamo, del marito, o il peso convenevole di un marito. Quindi, al di là quindi del fatto di vedere il matrimonio come obiettivo fondamentale, ecco, poi questo dipende dalle culture dove viviamo, certamente chi vive più in una cultura di paese, in una cultura, chiaramente ancora di più ci sono certe linee di principio in cui se uno non si sposa, per dire, è come se non avesse significato, non avesse valore. Allora, la cosa importante da comprendere insieme è che il valore che noi abbiamo è a prescindere completamente dal fatto di essere sposato o di non esserlo, quindi di essere single o di essere sposato. Quindi, anzi, se noi andiamo a vedere un poco le riflessioni dell'Apostolo Paolo, lui si esprimeva in questa maniera nella prima lettera di Corinzi, al capitolo 7, verso 7, diceva: io vorrei che tutti gli uomini fossero come sono io. E non lo stavo dicendo semplicemente nel siate miei imitatori come io lo sono di Cristo, perché in questo senso naturalmente siamo chiamati tutti ad esserlo, anche le donne, anche tutti quanti insieme, ma si riferiva in questo aspetto al fatto dell'essere sposato o meno. E lui stesso continua e dice: ma ciascuno ha il suo proprio carisma o dono, come vogliamo dire, da Dio. L'uno in un modo, l'altro in un altro. Quindi qui vediamo un concetto diverso dell'essere sposati o meno, cioè collegato a un carisma. Cioè, io ce l'ho, tu forse non ce l'hai. E i doni, non tutti abbiamo gli stessi doni, ci ricorderà in un'altra parte lo stesso Apostolo, c'è chi ha questo dono, c'è chi ha un altro, ecco, allora, proprio nella varietà del corpo è necessario avere vari doni. E anche nella varietà della carisma per riguarda il matrimonio è necessario avere varie vocazioni. E questo ci viene più chiaro da quello che poi l'Apostolo Paolo stesso ci farà capire più avanti, perché intanto va bene, ricordate che Gesù riprende Paolo riprende quello che Gesù aveva detto quando aveva detto: poiché vi sono degli eunuchi che sono nati tali dalla nascita, vi sono degli eunuchi che si sono stati fatti dagli uomini e vi sono degli eunuchi i quali si sono fatti eunuchi da sé a motivo del regno dei cieli. Chi può capire, capisca. In effetti sembrava abbastanza sibillino, chi può capire capisca, ma l'Apostolo Paolo, riprendendo questo tema, ce lo fa vedere più chiaro in 1 Corinzi 7,25, perché in qualche modo lui vede la situazione dell'essere single come una situazione in cui si può servire in una maniera migliore Dio. Questo certamente, quando entriamo in un rapporto profondo col Signore, lo capiamo, e capiamo in un certo senso come alcune scelte poi abbiano portato in maniera poi esasperata chiaramente il mondo cattolico a creare la vocazione senza il matrimonio, ecco lì poi è stato estremizzato, però senza dubbio quando noi facciamo delle scelte di un certo tipo, certamente abbiamo bisogno di considerare i riflessi sulle nostre famiglie, sul sostentamento, sui nostri figli, quindi è ovvio che in un certo senso ci condiziona e ci porta naturalmente a ridimensionarci, evidentemente, perché dobbiamo sempre tenere conto poi della situazione familiare, delle esigenze dei figli, e questo chi è padre, chi è genitore, si rende conto come spesso questa vocazione del marito o del padre possa in qualche modo ostacolare quella vocazione più profonda a dare tutto se stessi per Dio. L'Apostolo Paolo ne parla in più in maniera particolare per le donne. E dice così, sempre in Corinzi 7,25, quanto alle vergini, non ho un comandamento dal Signore, ma do il mio parere come uno che ha ricevuto dal Signore la grazia di essere fedele. Io penso dunque che a motivo della presente situazione sia bene per loro di restare come sono, poiché per l'uomo è bene di starsene così. Ecco, lui dà un consiglio in cui dice sarebbe meglio che faceste così. Quindi sei legato a una moglie, non cercare di sciogliertene. Non sei legato a una moglie, non cercare moglie. Ecco, quindi questo chiaramente sta parlando a una situazione di conversione in cui uno si può trovare a una certa età single, si può trovare a una certa età sposato. Se però prendi moglie, dice ancora Paolo, non pecchi. E se una vergine si sposa, non pecca. Ma tali persone avranno tribolazione nella carne e io vorrei risparmiarvela. Qui entriamo in un tema complesso in cui qualcuno potrebbe dire è meglio sposarsi, è meglio non sposarsi, ecco perché le tribolazioni della carne credo che ci siano sia nei single che negli sposati, solo che sono di tipo diverso. E allora l'Apostolo Paolo in questo caso sta cercando di dare un suggerimento che riguarda lo stare da soli, e vedremo che lui lo dà in funzione del servire Dio di più, e lo dà anche un attimo dicendo che, seppure questo è un mistero grande, meraviglioso, dell'uomo e sua moglie, queste due creature diverse ma unite, questa situazione di uomo-donna creerà delle problematiche notevoli, delle tribolazioni, delle sofferenze, per cui chiaramente lui dava questo suggerimento di restare nella condizione. Quindi essere singolo, secondo l'Apostolo Paolo, non soltanto evita alcune tribolazioni della carne, ma ci permette di servire il Signore più liberamente. Vediamo sempre in Prima Corinzi 7,32, lui dice «Vorrei che foste senza preoccupazioni, chi non è sposato si dà pensiero delle cose del Signore», o perlomeno dovrebbe darsi da cristiano, «di come potrebbe piacere al Signore, ma colui che è sposato si dà pensiero delle cose del mondo, di come potrebbe piacere alla moglie». E come potrebbe piacere alla moglie non significa che uno semplicemente si mette vestito, ordinato, così, ma è riferita a un contesto più grande, come a dire, ha un sacco di responsabilità connesse alle esigenze della moglie e anche dei figli. E i suoi interessi sono divisi, mi piace come questa traduzione esprime, i suoi interessi sono divisi, cioè lì dove gli interessi di Dio dovrebbero essere prioritari, invece in qualche modo si viene a essere un po' sdoppiati, perché chiaramente noi sappiamo benissimo che nella priorità di Dio prima ci sta il nostro rapporto con Lui, poi ci sta la nostra famiglia e poi ci sta il lavoro sia secolare che il lavoro nell'opera di Dio. Allora è chiaro che levare la famiglia, diciamo che dà una possibilità di avere un rapporto con Dio e poi direttamente col lavoro, con l'opera, con il servizio che noi facciamo a Dio. E Gli interessi quindi sono divisi. La donna senza marito o vergine si dà pensiero delle cose del Signore per essere consacrata a Lui nel corpo e nello spirito, mentre la sposata si dà pensiero delle cose del mondo, di come potrebbe piacere al marito. Questo certamente, non so, credo che potrebbe essere un tema di breve riflessione, ecco, perché io vorrei su queste linee proprio generiche che vi sto dando cercare di intavolare una breve discussione, almeno prima, ecco, tra quelli che sono ancora nella problematica di sposarsi, ecco, parlare con quelli che si sono sposati un attimo, chiedere consigli, eccetera. In ogni caso, senza dubbio, nell'attesa della scoperta del carisma che abbiamo, perché poi questo carisma non è detto che debba essere subito chiaro, uno ci può pensare, può avere il carisma dello sposarsi anche a 50 anni, ci sono persone che lo scoprono a 60 anni, non è detto. Cioè io credo che è qualche cosa che in ogni caso deve essere vissuta come un dono, come una scoperta. In attesa quindi di scoprire questo carisma, Paolo ci ricorda in ogni caso di mettere, di sottoporre la questione di questo eventuale partner a Dio. Questo è importantissimo. E sapendo anche che Dio ha un progetto per la nostra vita e quindi che Lui stesso può farci capire o meno se abbiamo questo carisma, può prepararci a questo carisma, può fare sì realmente, poi che incontriamo la persona, diciamo, adatta, che più che altro non è tanto la persona X, ma tante volte dobbiamo essere noi adatti a stare con una persona, perché il problema non è tante volte la persona giusta, il problema per cui Dio tante volte non ci può fare incontrare la persona giusta è collegata ancora alla nostra incapacità di gestire la situazione, perché tu puoi ricevere anche una rivelazione, come dire quello sarà tuo marito, quella sarà tua moglie, e dopodiché la immaturità, la difficoltà, le crisi che c'hai ancora ti fanno giocare questo rapporto e quindi... Ma come? Il Signore mi aveva detto che quella era la mia compagna. Allora, capite che il problema non riguarda la certezza di una persona. E quindi, come dire, se uno fallisce quella persona, è come se dicesse, allora non potrò più fare la volontà di Dio. Ecco, rimanesse come un atto mancato. Dico, ho fallito quello. E quindi no, Dio lavora per renderci capaci di intraprendere poi un rapporto costruttivo di coppia, se abbiamo il carisma del matrimonio. Se non abbiamo il carisma del matrimonio, Dio in ogni caso ci dà un progetto, ci fa vivere una serenità, chiaramente ci dà anche una forza maggiore in quello che è il dono della continenza, ecco perché un altro aspetto per cui l'Apostolo Paolo, se andiamo a leggere la Scrittura, dice di sposarsi è perché lui stesso esprime in questa maniera, dice, or quanto alle cose di cui mi avete scritto, è bene per l'uomo non toccare donna, e non si sta riferendo certamente a toccarlo nel senso così, ma a dei rapporti di carattere sessuale che chiaramente la Scrittura, infatti dice, per evitare le fornicazioni ogni uomo abbia la moglie e ogni donna abbia il proprio marito. Quindi dicevo, è chiaro che nel carisma, nello scoprire il carisma del poter essere single o meno, dobbiamo considerare anche questa capacità o questo aspetto che riguarda la continenza nella sfera sessuale. Dico, anche questo non è solamente problema di sessualità, è un problema anche di struttura di personalità, però certamente è importante considerare queste cose e capire se siamo o meno capaci di vivere questo tipo di situazione, ecco, perché se viviamo sempre con l'ossessione di tanti pensieri, alla fine il fatto di essere liberi da un marito o liberi da una moglie non ci aiuterà a servire il Signore meglio. Quindi in tutto questo dobbiamo avere chiarezza e soprattutto con una considerazione che leggiamo in Filippesi 4:6 voglio che mettiamo alla base di questa ansietà o preoccupazione la possibilità di mettere le cose ai piedi di Dio. Dice così: il Signore è vicino, non siate con ansietà solleciti di cosa alcuna, ma in ogni cosa siano le vostre richieste rese note a Dio in preghiera e supplicazione con azioni di grazia. E la pace di Dio, che sopravanza ogni intelligenza, guarderà i vostri cuori e i vostri pensieri in Cristo Gesù. Quindi in questa difficoltà di capire quale potrebbe essere il nostro futuro, quale potrebbe essere il nostro marito, la nostra moglie, più che vivere un'ansietà, una tensione, una crisi continua, Dio ci dà questa direttiva di fare presente, e questo è un aspetto importantissimo, Dio è vicino. Può sembrare strano, ieri ne parlavamo un attimo Miss Ilmeri, beati puri di cuore perché essi vedranno Dio. Cioè, se noi riusciamo realmente ad avere una visione chiara di Dio, ci accorgeremo che Lui è accanto a noi. Quindi queste esigenze, questi bisogni, queste cose le possiamo presentare a Lui e in qualche modo, anche quando ancora non si sono realizzate, anche quando il progetto ancora non si è sviluppato e non vediamo ancora una concretizzazione, possiamo già vivere questa pace di Dio che sopravanza ogni intelligenza. Come a dire: Signore, se Tu mi dai la pace, io posso stare bene in qualunque circostanza, da solo, con marito, senza marito, con moglie, senza moglie, con i figli, senza figli. Cioè, ma la cosa che fa la differenza riguarda la pace di Dio, la nostra capacità realmente di fidarci di Dio e di non vivere di continui meccanismi di rimpianto che spesso si sviluppano in ognuno di noi, come a dire: ecco, io non sono felice perché non ho una donna o non ho un uomo, oppure io non sono felice perché ho una donna o un uomo. Allora, io credo che questo è un qualche cosa di particolarmente toccante, cioè io lo vedo nella vita di ogni giorno, incontro centinaia e centinaia di persone, ora che faccio il medico pure mutualista ancora di più, in un quartiere come lo Zen, dove non so, su tre matrimoni due falliscono solitamente, ecco, quindi può sembrare strano, ma dove tante persone subito corrono al matrimonio, al desiderio di un compagno, e poi molte persone subiscono, vivono il dramma di avere fatto delle scelte che non sono state realmente chiare, che non sono state con piena coscienza, con capacità di intendere e di volere, quindi si ritrovano in situazioni incredibili e lì realmente la distruzione poi si estende. Allora, quello che mi preme ricordare, e voglio passarvi subito un attimo la parola, soprattutto diciamo a chi è nella situazione ancora di doversi sposare o di dover capire se c'è un progetto per la propria vita che comprende una relazione di coppia. Ecco, direi l'ultima cosa che vorrei dirvi è certamente di considerare bene che il progetto di Dio è quello che è più importante, cioè Dio ci conosce meglio di come noi ci conosciamo. Questo è qualcosa di molto, molto importante, nel senso, ognuno di noi pensa di sapere e pensa di capire quali sono le sue esigenze, ognuno di noi fantastica, ognuno di noi immagina, e come vedremo molte crisi nel matrimonio sono collegate a fantasie legate, ecco, di mi aspettavo questo, mi aspettavo quell'altro. Ognuno di noi ha tante aspettative, ma io credo che Dio ci conosce e sa realmente quello che può soddisfarci profondamente. E quindi siamo chiamati a cercarlo, siamo chiamati ad ascoltarlo, siamo chiamati a scoprire quale è il progetto e a capire come entrare in questo progetto di benedizione per la nostra vita.